molto molto utile, almeno per me. Ringrazio i relatori, i discussant, le parti sociali e soprattutto i miei studenti che hanno partecipato da questa mattina a questo convegno. Grazie a tutti, arrivederci.
E si conclude qui questo lungo documento che riguarda la giornata dedicata al tema dell'intelligenza artificiale, 23 aprile a Roma, alla Sapienza, dal titolo L'impatto dell'intelligenza artificiale sul lavoro di oggi e di domani, con tanti momenti di approfondimento tematico. Prima di passare al prossimo documento, però, ci preme ricordarvi che, a proposito di intelligenza artificiale, venerdì 3 maggio dalle 10 alle 18.30 a Roma, presso la sala del Cenacolo della Camera dei Deputati, si terrà il convegno proprio su intelligenza artificiale e Stato di diritto, sfide e opportunità per le democrazie nell'era digitale, organizzato dalla Fondazione Marco Pannella. Proseguiamo con la nostra programmazione e vi lasciamo ora alla rubrica sull'America Latina, curata da Andrea De Angelis insieme a Roberto Lovari.
Torniamo a parlare di America Latina, questo è l'appuntamento ogni 15 giorni con Roberto Lovari, che è in collegamento con noi. Buongiorno Roberto.
Buongiorno a tutti, a tutte e a tutti.
Roberto, allora, oggi partiamo dal Venezuela, dove Maduro, il presidente Maduro, ha denunciato la presenza di basi militari segrete degli Stati Uniti e della CIA sul territorio venezuelano.
Sì, e questo lui ha dichiarato che il paese deve stare in guardia e tenere in alto il morale per difendere il diritto alla pace e alla sovranità del Venezuela, perché secondo informazioni da lui avute, nel territorio contestato dell'Esequibo ci sarebbero basi della statunitensi, basi della CIA, e quindi si starebbe preparando in quei luoghi un assalto, una offensiva contro il Venezuela, e pertanto è necessario che il paese stia allerta e con l'animo pronto. Andrea.
Senti Roberto, a proposito di Esequibo, continua ad esserci tensione con la Guyana, no?
Sì, Georgetown ha fatto una durissima dichiarazione alle dichiarazioni di Maduro e al fatto che lui ha fatto un referendum in cui ha firmato una legge, in pratica che lui ha creato il 24esimo stato del Venezuela, che dovrebbe annettersi 160.000 chilometri quadrati dello stato della Guyana, e la Guyana ha reagito duramente dicendo che la volontà di annettersi i due terzi dello stato sovrano della Guyana è una violazione delle norme e delle regole internazionali e dei patti che reggono nel mondo civile di adesso. Andrea.
Interessando su Venezuela, Roberto, finalmente c'è il candidato dell'opposizione, no? Edmundo González Urrutia.
Prima io vorrei però terminare su aspetto del contrasto tra la Guyana, e perché Maduro è andato in là e ha detto, nella sua legge ha ricordato che chi intrattiene rapporti commerciali con l'Esequibo, cioè la Guyana Esequibo, il territorio che lui rivendica dalla Georgia, dalla Guyana, e chi ha affari con la Guyana, e non può avere rapporti commerciali, né avvocati, chi appoggia anche nel paese di Giuli, non può essere candidato a avere responsabilità pubbliche nel paese. Questo ha creato una notevole problematica, perché tutti ricordano che la Exxon Mobil è il territorio l'Exxon Mobil è l'agenzia internazionale di petrolio che ha scoperto il petrolio e l'oro nell'Esequibo, ma probabilmente ha più bisogno il Venezuela dell'Exxon Mobil che, perché l'ExxonMobil è stata la prima a arrivare in Venezuela e riconosce i problemi e le necessità. Rimane il fatto di questa contestazione che l'Esequibo, questa zona della rivendicata dal Venezuela, è ricca di giacimenti di petrolio e di oro. Andrea.
E veniamo all'opposizione, dicevamo, cioè finalmente il candidato dell'opposizione, Edmundo González Urrutia.
Sì, noi sappiamo che Maduro ha fissato per il 28 di luglio la elezione del nuovo presidente e ha per esempio fatto una serie di atti preparatori, ha per esempio squalificato, rendendoli facendoli capitare delle condanne alla Maria Corina Machado, che era, si era candidata poco tempo fa alle elezioni interne dell'opposizione e aveva raccolto un grande numero di voti, ma diciamo che le iniziative della giustizia l'hanno dichiarata impresentabile e allora lei ha optato per Yaris, una magistrata di 80 anni, però nemmeno questa è riuscita a iscriversi alla lista dei candidati alla presidenza della Repubblica che dovranno essere eletti il 28 di luglio. A questo punto si è aperta dentro la minoranza una discussione che nel passato ha anche portato all'assenza dell'opposizione perché non ha trovato l'unità. Però questa volta, dopo un lungo dibattito della piattaforma democratica unitaria, è riuscita a trovare il consenso di Edmundo González Urrutia, un ex magistrato, è stato ambasciatore in Argentina, in Algeria, che dopo alcuni tentennamenti, lui aveva detto no all'invito che gli aveva fatto l'opposizione di candidati, alla fine ha accettato e, vincendo alcuni contrasti interni che ci sono dentro l'opposizione, ma alla fine lui ha accettato di candidarsi e alcuni suoi concorrenti dentro l'opposizione avevano per esempio mosso anche, provocato degli incontri con l'ambasciatore della Colombia nella capitale del Caracas del paese, ma alla fine lui ha vinto le sue incertezze che duravano, lui aveva detto no varie volte e alla fine ha accettato questa candidatura unitaria dell'opposizione per la elezione del Presidente della Repubblica il 28 di luglio. Andrea.
Senti, invece, venendo a un personaggio del governo, no? Ce ne hai parlato spesso, io ti chiedo di farci un profilo questa volta. Chi è Tarek El Hashaimi?
Tarek El Hashaimi è un personaggio che è di grande rilievo, lui è stato il super ministro di Maduro, lui era nato a Guayaquil, una città poi della seconda città del Venezuela, e aveva poi seguito le vicende, lui era stato sempre vicino a Filippo Urrutia, al candidato della pre-presidenza e era salito vari gradi dentro quando era diventato presidente e lui aveva scelto di muoversi accanto al presidente e aveva subito, per dare una dimostrazione della sua fedeltà, aveva attaccato duramente il capo dell'opposizione Enrique Capriles, ma nel 17 lui aveva anche era anche arrivato a una delle figure più più note, perché era diventato, Maduro lo aveva chiamato a fare il vicepresidente, ma lui aveva anche arrestato alcuni coinvolti negli scandali che periodicamente coinvolgono la società dei petroli venezuelana. E a questo punto, improvvisamente, l'anno scorso, dalla notte al giorno, è scomparso. Non si è saputo più nulla. Lui aveva annunziato le sue dimissioni di fronte a un'inchiesta della magistratura. E quindi lui poi l'altro giorno, dopo un anno dove lui non si è saputo più nulla, dopo un anno lui, la magistratura lo ha accusato di corruzione, di arricchimento illecito e di aver fatto perdere alle casse, di aver fatto dei danni patrimoniali alle casse del Venezuela di vari milioni di dollari. Questo è Tarek El Aissami, attualmente in disgrazia e incarcerato nelle carceri venezuelane. Andrea.
Roberto, veniamo invece al Perù, e il Perù che è scosso dal cosiddetto caso Rolex, no? Ci parli?
Perché il Perù, che ha una certa instabilità negli ultimi tempi, ho visto sei presidenti, insomma, no, negli ultimi anni, e fatti decadere per corruzione. Ma c'è lo scandalo che coinvolge l'attuale presidente Dina Boluarte, perché in una inchiesta giornalistica in un giornale chiamato La Enserrona ha scritto che presidente ha mostrato nelle sue riunioni varie volte dei Rolex di grande prestigio, di grande costo. Sono andati a vedere i giornalisti nelle dichiarazioni di beni di valore fatta, perché ogni autorità deve fare in questo stato una dichiarazione quando entra in carica, non c'è notizia di questo. E lei ha risposto che ma io lavoro da 18 anni e quindi è un orologio legato al tempo. E un'altra inchiesta, la Maria Vittoria Palacios gli ha detto che dice: ma guarda che quel tipo di l'orologio che tu hai mostrato è stato costruito negli ultimi anni e non è, tu non li hai dichiarati e non è possibile che tu li abbia acquistati col tuo stipendio, anche lì, perché per esempio il vicepresidente guadagna $4,000 e in genere questi orologi li hanno fatto i conti in tasca, e lei addirittura in tre con un altro braccialetto avrebbe un valore di $80,000. Ma lei ha dichiarato, sì, li ho avuti in prestito dal governatore dello Stato di Ayacucho, che me li ha prestati, e Oscorima si chiama questo governatore, e un altro giornale, Maria Palacios, ha dichiarato, non si rende conto che lei ha una pessima consulenza legale, perché lei ha confessato un reato, perché nella legge peruviana, anche se uno ha in prestito un bene di valore, lo deve dichiarare, e se no commette un reato di arricchimento illecito. La cosa ha scatenato il Parlamento, che ha chiesto la sua destituzione, ma ci sono dei problemi, perché se sul piano giuridico, per esempio, la magistratura deve aspettare alcun tempo, sul piano parlamentare Là, intanto è stata chiesta le sue dimissioni e l'ordine del giorno non ha avuto i voti sufficienti per essere messo all'ordine del giorno, ma poi alcuni giornalisti fanno presente che la possibilità che lei decada comporta che il Parlamento stesso entro 6 mesi deve indire le sue elezioni come insieme a quelle per il nuovo presidente, e quindi ci sarebbero molti che hanno difficoltà ad accettare questo passaggio, perché vorrebbero aspettare il termine del loro mandato nel 26 per poter affrontare, e quindi c'è questa situazione molto complicata che vede lei sotto accusa, oltre che la magistratura tenerla sotto accusa per i fatti che hanno le manifestazioni di strada in cui ci furono 50 morti e 1000 feriti per la destituzione di Castiglio, e lei in quel momento era al potere e quindi è stata indagata, è sotto indagine della magistratura. Una situazione molto complessa in cui il Perù si trova ancora una volta, ci si è trovata nel passato varie volte, sotto in discussione con un presidente in discussione, Andrea.
Ecco, questa grande incertezza che c'è sul Perù e sulla presidente Dina Boluarte. Inevitabilmente. Non è coinvolta solo Dina Boluarte, però, no? La magistratura recentemente ha sequestrato 3 orologi anche ad un altro personaggio.
Quindi, sì, al presidente, al governatore dello stato di Ayacucho, che si chiama esattamente
Wilfredo Oscorima.
Wilfredo Oscorima, il quale ha detto: cioè, ma io, a me mi hanno chiesto di andare lì a un colloquio, io volevo fargli vedere gli orologi e questi orologi sono stati sequestrati. Io ritengo la cosa un sopruso, perché a me mi avevano fatto le indagini, perché io le avevo prestati al presidente e mi avevano chiesto di vederli, e io sono andato col mio avvocato e il mio avvocato mi ha detto che io potevo benissimo mostrare. Invece gli orologi sono stati sequestrati perché, secondo la magistratura, non ci sono gli atti legali dell'acquisto di questi orologi da parte del governatore di Ayacucho, che è una città molto la seconda città del Perù, perché ci fu una famosa battaglia nell'indipendenza per cui questa città è diventata famosa. Andrea.
Senti Roberto, veniamo al Messico. Messico che vive una profonda crisi diplomatica con l'Ecuador.
Eh sì, perché l'altro giorno qualche giorno fa, diciamo, il presidente del Messico, Andrés Manuel López Obrador, aveva dichiarato che l'omicidio accaduto un anno fa, alcuni mesi prima delle elezioni, del candidato Villa Vivencio, aveva comportato dei mutamenti nella opinione del paese. La cosa aveva destato le reazioni dell'Ecuador, che aveva dichiarato che non c'era stato nessuna cambiamento nelle opinioni degli elettori, ma anzi l'Ecuador aveva dichiarato come persona non gradita l'ambasciatore del Messico in Ecuador, e quindi una rottura delle sue relazioni con, ma Non è finita qui la vicenda del Messico con l'Ecuador, perché l'Ecuador il giorno sotto Pasqua ha invaso l'ambasciata del Messico a Quito e ha arrestato Jorge Glass, l'ex presidente dell'Ecuador, che si trovava lì e aveva chiesto l'asilo politico. Ci sono state delle reazioni internazionali e nazionali, ma l'Ecuador ha sostenuto che Glass stava per scappare, aveva chiesto, era lì nell'ambasciata del Messico dal dicembre dell'anno scorso e stava per scappare, e quindi l'Ecuador non tollerano che nessuno nel suo paese faccia azioni che contro la democrazia e contro la libertà di scelta del governo, e quindi aveva invaso l'ambasciata del Messico e aveva arrestato Glass. Io ricordo che Glass è stato vicepresidente, era nato a Guayaquil, era stato sempre vicino a Rafael Correa, e la sua composizione cambiò quando Correa diventò presidente e lui diventò poi ricoprì varie cariche di ministro in ministeri molto importanti e diventò poi vicepresidente e nel 17, ma questa sua vicenda lo colpì perché lui fu arrestato per aver ricevuto soldi in uno scandalo che è molto diffuso in Sud America dalla società Odebrecht, che già in altri paesi dell'America Latina aveva corrotto. E la cosa ha suscitato una grande condanna, perché per esempio il governo del Nicaragua ha rotto le relazioni diplomatiche, quello dell'Honduras, Xiomara Castro, il presidente della Xiomara Castro ha dichiarato che è inaccettabile che venga un'ambasciata, non ha precedenti nella storia dell'America Latina che un'ambasciata venga invasa e un suo membro, un suo abitante arrestato. E quindi c'è stata anche la presidenza che ha protestato, si è dichiarato sterefatto, il segretario dell'ONU che si è dichiarato allarmato. Il presidente anche della Colombia ha respinto le azioni dell'Ecuador. Gli stati americani hanno emesso un comunicato dove li invitano a risolvere pacificamente le questioni. L'ex candidata alla presidenza Luisa González ha detto che Daniele Noboa, l'attuale presidente dell'Ecuador, ha dimostrato la sua incapacità a governare. Il gruppo Rivoluzione Cittadina, la più numerosa in assemblea, si è opposto all'opposizione. L'ex presidente Raffaele Correa ha affermato che quanto fatto da Noboa non ha precedenti in America Latina. Ha chiesto che Noboa difenda la sicurezza e le condizioni psicologiche e fisiche di Glass. Andrea.
Roberto, abbiamo 5 minuti scarsi, quindi andiamo velocemente al Brasile. L'STF in maggioranza contro in qualche modo le forze armate, ci spieghi meglio che cosa significa?
Sì, perché il Supremo Tribunale Federale ha chiarito un problema che era stato sollevato e ha tentato di utilizzarlo l'ex presidente Bolsonaro, e ha chiarito su 9, su 6 membri c'è una identità di opinione, che le forze armate non hanno il potere moderatore, ma questo potere di rispettare, di difendere le leggi, la Costituzione, la libertà, spetta solo al Presidente. E quindi c'è stata una lunga discussione perché si voleva tentare di introdurre nell'articolo 142 della Costituzione un potere di moderazione, un potere, loro chiamano poter moderador, cioè di intervenire l'esercito, le forze armate, su gli atti del legislativo, dell'esecutivo e degli altri poteri dello Stato. E quindi questo fatto ha riscosso una grande importanza e Gilbert Mendes ha conquistato un notevole prestigio perché ha difeso strenuamente l'assenza del potere, l'assenza delle forze militari di un potere moderatore. Il potere moderatore non esiste nel Brasile, ma c'è solo il potere del Presidente della Repubblica. Andrea.
Presidente, che però in questo momento non se la passa benissimo, no? Perché sembra che all'interno del governo di Lula ci sia una sorta di guerra tra i suoi ministri.
Sì, perché c'è una serie di problemi che è cominciata con le voci che ha raccolto La Foglia, un giornale autorevole, che ha sentito i ministri e ha individuato nel ministro della Casa Civile, Rui Costa, uno dei protagonisti di questa, perché lui avrebbe costruito attorno a Lula una specie di separatezza, cioè ha reso più difficile quello che invece i ministri chiedono con forza e che lamentano non esserci, cioè la possibilità di avere un contatto personale con Lula, il quale è in questo momento anche colpito da una vicenda familiare, perché il suo figlio è stato accusato di violenze verbali e fisiche nei confronti della sua compagna. Ma questo clima, che è stato definito tossico all'interno dei ministri del governo di Lula, che in questo momento dovrebbe invece cercare di recuperare uno svantaggio che ha invece nella pubblica opinione, per esempio la notizia principale è quella che le voci su un possibile cambiamento del presidente della Petrobras, Juan Paulo Prates, che dovrebbe essere sostituito da Mercadante, che è in questo momento il presidente di una banca molto importante, la banca di sviluppo di BNDES, che è una banca molto importante per salute. E quindi Lula vorrebbe, si rende conto di questi problemi e vorrebbe però aspettare le elezioni amministrative per fare quello che noi chiamiamo un rimpasto del governo, dove alcuni cambiamenti sarebbero possibili. E quindi lui ha anche un problema col presidente del Senato, che gli ha annullato una legge che invece stava molto a cuore al governo. E quindi una situazione complicata che rende difficile la vita del governo di Lula 3. Andrea.
Roberto, avremmo finito il tempo, però ce lo prendiamo un minuto in più per parlare di dengue, perché è stato battuto il record di morti, purtroppo.
Sì,
un minuto.
Ultimamente, nelle ultime 13 settimane, ci sono stati 1116 morti per il dengue. Lo stesso era accaduto negli anni passati e i tecnici prevedono che possa verificarsi in Brasile una situazione in cui 3 milioni di persone possono essere colpite dal dengue. Il dengue, io lo ricordo, è una malattia che è alcune volte mortale e che viene iniettata da una Aedes aegypti, una zanzara, che per questo le autorità invitano a non lasciare acqua ferma, a annaffiare bene e a impedire che ci siano le condizioni geografiche e territoriali perché ci sia l'acqua stagnante dove le uova della zanzara Aedes aegypti possono proliferare e portare dei problemi seri alla salute dei cittadini. Andrea.
Roberto, abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione, io do appuntamento a te e ai nostri ascoltatori tra 2 settimane, sempre qui, sempre per parlare di America Latina. Grazie Roberto Lovari.
Grazie a chi ci ha ascoltato e alle ascoltatrici e agli ascoltatori. Grazie.
Radio Radicale dopo America Latina, curata da Roberto Lovari con Andrea De Angelis, noi vi lasciamo ora alle prime pagine dei quotidiani in edicola. Subito dopo alle 7 in diretta sentiremo Giuseppe Di Leo per la consueta rassegna stampa vaticana, che poi lascerà spazio invece alle 7.30 a Marco Cappato per Stampa e Regime, la rassegna stampa di Radio Radicale.
Eccoci su Radio Radicale per la rassegna stampa delle prime pagine quotidiane che troviamo edicolo oggi, domenica 28 aprile del 2024. Diversi i temi in primo piano, li scopriamo insieme dando un'occhiata ai titoli di apertura. Partiamo dalla prima del giornale che titola così: Ariston, Tajani convoca l'ambasciatore russo, Putin nazionalizza la filiale dell'azienda, il governo italiano dice la tuteleremo, insomma, sul caso del decreto di Putin. Questo il giornale. La prima pagina del quotidiano Domani, Gianbruno, inchiesta sui servizi, ora Meloni teme il complotto, l'auto era vicino a casa della Premier, la vicenda ha influito sulla nomina di Valensise. Che cosa è successo lo scorso novembre? Di notte, due uomini sono stati sorpresi ad armeggiare nei pressi dell'auto del giornalista, indagano l'AISI e la Procura di Roma, sospettati due uomini dell'intelligence che facevano parte della scorta. Questo dunque in apertura sulla prima pagina del quotidiano Domani. Sulla prima pagina di Libero questo titolo, ossessione Vannacci che autogol a sinistra, le frasi del militare su disabili, gay e fascismo fanno insorgere l'opposizione e i vescovi, il PD lancia la campagna per oscurarlo e così tutti ne parlano. Questo su Libero, come dicevamo. Sulla prima pagina della Verità, beffa per i danneggiati dal vaccino, 0 euro, il rimborso non è previsto, a fine giugno scade la proroga delle mascherine in ospedale nonostante ci siano dei pazienti in possesso di un certificato che attesta la correlazione tra patologie e iniezioni, non verranno dati indennizi. Il motivo? Tabellario nazionale non include paresi né miocarditi. Schillaci dice una commissione ad hoc verificherà. Questo in apertura sulla prima pagina della Verità. Ancora sulla prima del Fatto Quotidiano, Villa Sant'Anchè, l'abuso oltre la siepe. Nel Parco Versiliano,